pubblico, comunque a partecipazione di tutti i territori comunali e degli enti comunali, veniva gestito senza un coinvolgimento diretto delle parti economiche soprattutto. E questo cosa ha dimostrato? Che di fatto le parti economiche tante volte non partecipavano nemmeno alle attività e alle proposte amministrative dell'APT. Questo perché se non c'è un coinvolgimento diretto ovviamente da parte degli attori economici direttamente interessati, ovviamente sono scollate la parte pubblica rispetto a quella privata. Però se vogliamo promuovere il territorio non lo possiamo fare pensando di farlo solo attraverso l'amministrazione pubblica, perché dobbiamo coinvolgere maggiormente la parte privata, perché innanzitutto le manifestazioni che noi facciamo sul territorio di tutta la Bassa Valagarina devono portare soprattutto un tornaconto per le nostre attività economiche, perché solo così riusciamo a sostenere l'economia locale, solo così diamo da lavorare e possiamo essere da stimolo per far sì che ad esempio anche sul territorio di Ana aumenti l'offerta soprattutto riguardo alla ristorazione, che ci permette anche noi di crescere sotto profilo turistico, perché ovviamente poi si innesca un circolo tale per cui ovviamente se c'è una ricaduta economica effettivamente aumenta anche il bacino da parte dei turisti di visita e anche di partecipazione dei territori. È ovvio che un imprenditore ha più vantaggio nell'investire all'interno di quel territorio, quindi la volontà è proprio questa. Quello che mi premeva sottolineare è che ciò non preclude il fatto che noi come comune di Ala e soprattutto nel mandato che diamo al sindaco non si possa chiedere che il comune di Ala venga inserito anche su dei progetti specifici, ad esempio con la Val di Non, che ne so, per collegare i vini delle cantine di Ala con i pomi della Val di Non, ad esempio. Questo è possibile proprio perché nella forma privatistica, così come concepita, possono essere comunque predisposti anche dei progetti che permettano anche questo. Quindi non è che noi facciamo parte dell'APT, del Rovereto e della Valagarina e siamo esclusi da parte dei progetti che potrebbero essere, giusto sindaco, che potrebbero coinvolgere il nostro comune, ad esempio sull'Alto Garda, piuttosto che sull'APT della Val di Non, piuttosto che sull'APT di Trento. Anzi, questo ci permette di inserirci ancora di più all'interno di queste realtà, perché se viene lo stimolo da parte di comune a proporre un bel progetto, ovviamente l'altra APT, che comunque ha uno spirito più privatistico, potrebbe cogliere effettivamente anche il vantaggio per instaurare una collaborazione, quindi anche noi ci apriremo al di fuori della Valagarina. Su questo aspetto qua ci tenevo a sottolinearlo, perché questa riforma permette di fare anche questo, quindi la possibilità che tutte le APT siano degli enti privati permette di fare proprio questo, quindi di non precludere il fatto che si facciano poi anche delle collaborazioni sia tra APT, cioè che tipo quella di Rovereto porti avanti dei progetti con quella deriva, piuttosto che anche singoli comuni o gruppi di comuni, penso ad esempio il nostro di area dei quattro vicariati, ad esempio, potrebbero richiedere di fare dei progetti specifici su non solo la strada del vino, la strada dei pomi e quindi la Val di Non, cioè viene in mente. Quindi questo non è precluso, questo ci tenevo perché è un'opportunità in più per far conoscere il nostro territorio e per far sì che ci sia un interscambio anche del turismo. E così chi va a visitare la Val di Non poi può venire anche giù a visitare noi se ci si crea un progetto specifico. Quindi questo è il vantaggio in più che porta questa riforma, questo nuovo modo di approcciarsi alla promozione del territorio, che non è solo legata all'evento organizzato dalla pubblica amministrazione e basta, ma è quello di coinvolgere come parte attivi soprattutto dei progetti che vengano stimolati soprattutto dagli imprenditori delle nostre realtà. Quindi questo permette loro di sopravvivere, di incrementare anche il loro utile, il loro rendiconto, e quindi di conseguenza abbiamo anche delle ricadute in termini economici sul nostro territorio. Questo, quindi per il gruppo Lega, insomma, questo punto preannuncio il voto a favore. Grazie.
Ha fatto poi a ricordare questo particolare che non ho illustrato prima, ma voglio appunto implementare perché ha fatto discutere molto, fra l'altro, no? Perché all'interno della riforma si prevede anche la presenza di queste famose ATA, no? le aree territoriali d'agenzia, che sono quattro, all'interno delle quali sono raggruppate le varie APT. Ha fatto discutere, l'avrete visto tutti sui giornali, chiaramente da noi il territorio di Brentonico, il territorio di Mori, ma perché chi, ma perché là. Allora, noi siamo nell'ATA numero 4, che è denominata, sono quattro le ATA. Allora, una è le Dolomiti, dove c'entro Val di Fascia, Val di Fiemme, San Martino Castrozza e quant'altro. L'altra è la Dolomiti di Brenta, Val di Sole, Val di Non, Campiglio, Rendena, Paganella e via che la vaga. Garda Trentino, ovviamente Garda Trentino, Valle di Ledro, Terme di Cumano, l'ata numero 4 siamo noi, che si chiama Città, Laghi ed Altipiani, dove è inserito l'ambito di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, l'ambito altipiano Cimbri e Vigolana, Folgheria e quant'altro, l'ambito della Valsugana, Tesino e Valle dei Mochini, ambito Rovereto, Vallagrina e Montebaldo, vedi che qua c'è già il nome Montebaldo. Perché ha fatto discutere? Perché alcuni non comprendono o non comprendevano il fatto che seppur tu fai parte di un'ATA non ti è precluso ovviamente collaborare con altri APT o con altre ATA, cioè nel senso che il prodotto turismo lo puoi tranquillamente collegare a qualsiasi APT, quindi il fatto di dire ah faccio parte di questa ATA, no l'era meglio col Garda, ma no, non ha senso, perché effettivamente non ti è preclusa la possibilità di collaborare. Quindi noi facciamo parte di una grande ATA, perché è chiaro che prende la Vallagrina, arriva fino alla Valsugana, però si troveranno dei punti d'unione, ma non ci preclude la possibilità di lavorare con il Garda, con Riva, con chi sarà. Quindi insomma queste cose bene o male sono state recepite anche dei territori che avevano qualche dubbio nel passato, soprattutto Brentonico, avrete seguito un po' le discussioni in Brentonico, dove alcuni operatori propendevano per il Garda, ma è chiaro che il Garda fa gola a tutti, a 3 milioni di turisti all'anno, il Garda Trentino, a chi non fa gola, ma bisogna essere in grado di creare dei progetti per portare i turisti, cioè non è che automaticamente perché tu fai parte di un'ATA te vai 3 milioni in casa, no? Cioè bisogna creare dei progetti per portarli in casa, no? Per cui insomma sto problema è stato da noi superato e spero lo sia ovviamente da tutti, ma in conferenza di sindaci ogni sindaco si è espresso in tal senso, nel senso che tutti hanno detto che vogliono rimanere in Rovereto Vallagarina e chiaramente creare dei prodotti turistici collegati ad altri APT.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? No. Allora io, sì, scusa Ilaria, consigliera Zomer, prego.
Grazie Presidente. No, una domanda. Ci sono presentate volontà da parte di aziende Alensi a partecipare? Perché di fatto, come era previsto, insomma, sono aziende comunque di una certa dimensione nella zona del Roveretano. C'è stata sensibilizzazione o comunque partecipazione, ecco?
Ma diciamo che allora la nostra Cassa Rurale sicuramente, che è già socia fra l'altro della PT di Folgheria, è stato chiesto a loro la possibilità di aderire, hanno aderito anche con entusiasmo, è stato chiesto, allora noi abbiamo fatto una pubblicità anche sui giornali, no? Come richiesto dal CDA di IPD, abbiamo dato anche pubblicità al fatto di far entrare dei soci in modo da dare la possibilità a tutti ovviamente di poter entrare. E qui di Ala qualcuno per la verità si è approcciato, non molti. Soprattutto uno, non mi piace fare il nome fin tanto che non c'è la certezza, entrerà probabilmente dopo la trasformazione perché non si è riusciti a farlo entrare prima. Non ci sono state grandissime richieste, sono sincero, dico la verità, anche se noi per la verità come operatori turistici insomma non abbiamo tantissimi, no? A parte, allora siamo, ve l'ho già detto forse le altre volte, noi dallo studio fatto dalla provincia siamo in Vallagarina il terzo polo turistico dopo Rovereto, Brentonico, noi abbiamo 30.000 presenze all'anno, vado un po' a memoria, quindi insomma non ai livelli ovviamente di Rovereto che ne ha oltre 150.000, ma insomma mi sembra anche giusto, loro hanno musei che noi non abbiamo, però 30.000 non sono sicuramente pochi. Quindi abbiamo anche, adesso non ricordo i posti letti nostri per la verità, ne abbiamo molti rispetto per esempio a Mori che non ne ha neanche uno sinceramente. E i posti letto qui da noi sono a Rovereto, sono a Brentonico, sono ad Ala e poi sparsi nei vari B&B, nei vari centri minori. Però insomma diciamo che gli operatori da noi sapete quali sono, insomma turistici, gli alberghi a parte il Ghiottone, il B&B ai Velutai e il B&B a Ronchi, insomma non, oppure alla Sega, l'albergo Montilessini e la Locanda Alpina, non ne abbiamo tanti altri. Si conta chiaramente di sensibilizzare i vari soci, è stato chiesto anche a qualche cantina, adesso ripeto, alcuni sono in fase di riflessione, come è giusto che sia, perché non è facile per nessuno entrare all'interno di una società che magari non si conosce a fondo. Però insomma sì, io avrei piacere che alcuni operatori nostri entrassero, e alcuni entreranno comunque, perché sono già in fase di valutazione.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Cattoi.
Sì, grazie Presidente. Beh, diciamo che talvolta c'è da considerare anche il fatto che in questo periodo è stata un po' infelice la nascita di questa riforma, cioè in piena pandemia è difficile trovare delle realtà economiche che fanno fronte anche a cifre piccole e minimali come queste, perché comunque la pandemia, soprattutto su certi tipi di attività economiche, ha colpito veramente parecchio. Quindi secondo me il fatto magari di predisporre delle serate informative a seguito poi della nascita del nuovo ente, dove magari si permetterà anche, soprattutto le attività economiche presenti sul territorio, di capire come funziona questa nuova realtà privatistica delle APT, e far capire soprattutto le potenzialità e vantaggi che potrebbero avere da questo, in un momento dove ovviamente è superata questa fase critica della pandemia, secondo me si riuscirà ad essere maggiormente attrattivi, perché diciamocelo, questi mesi qua andare a pensare che le attività economiche, fatta eccezione per la cassa rurale, magari soprattutto le cantine, che potrebbero avere comunque anche maggiori disponibilità per partecipare direttamente, però penso soprattutto alle realtà economiche più piccole presenti sul nostro territorio, effettivamente diciamo che il periodo non è così favorevole. L'auspicio è che ovviamente poi magari attraverso un'azione di informazione, magari che potrebbe essere promossa anche dal comune stesso con delle serate, quando adesso nelle prossime settimane sarà possibile anche poter fare anche delle serate informative, quindi per dare pubblicità anche della nascita di questa nuova APT e per cercare di coinvolgere maggiormente il tessuto economico della nostra comunità. Quello secondo me è una bella idea, potrebbe essere un'iniziativa. Il fatto che fino adesso non siano entrati secondo me è dovuto al fatto che purtroppo c'è una grande rivoluzione, però purtroppo è caduta nel pieno della pandemia, e quindi è già tanto che siamo veramente in pochi giorni si siano trovati altri 22 soci aggiuntivi rispetto agli enti pubblici, o comunque insomma che non a totale forma privatistica. Quindi è importante questo segnale qua, perché comunque sono già quasi la metà insomma rispetto agli enti comunali e alla pubblica amministrazione presente. Quindi l'auspicio è che poi si possa aumentare la presenza anche del coinvolgimento dell'attività economica. Secondo me con un'attività informativa potrebbe essere questo il modo migliore, l'auspicio per coinvolgere di più le nostre attività economiche.
Grazie consigliere Cattoi. Ci sono altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione. Io darei per letta la delibera e anche ben spiegata. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Abbiamo l'unanimità. Perfetto. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Grazie. Il punto è approvato. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno. Impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII, istituzione del servizio e scelta della forma gestionale. Relaziona per noi il sindaco. Prego sindaco.
Grazie. Allora, per la verità sono due i punti che interessano lo stesso argomento, no? Il 4 e il 5. Quindi io ho chiesto di redigere una relazione alla dottoressa Strata, che è il nostro vice segretario, che è anche la responsabile del servizio che segue appunto il mondo dello sport. Una relazione perché insomma avete visto, no, in questi mesi anche sulla stampa e anche con qualche interrogazione che mi avete rivolto, disquisire molto su questa tematica, che è una tematica sicuramente sensibile, che tutti noi abbiamo a cuore, ma nella relazione vorrei leggerla per farvi capire alcuni passaggi, perché non vorrei che al di là della diatriba o del dibattito politico che può starci, che può chiaramente causare delle contrapposizioni, come è giusto che sia, perché in politica così succede, non vorrei che si andasse oltre nei confronti di chi sta lavorando a questo settore, che non è cosa semplice. Guardate che i nostri uffici stanno lavorando da tempo su questa questione della piscina, e tutti noi vorremmo che domani mattina si potesse aprire, ma non è così, non è così semplice come si può pensare. Voi siete degli amministratori pubblici, per cui dovete avere la cognizione di quello che si sta facendo. Non è che non si vuole aprire la piscina per capricci o per inettitudine o per voglia, poca voglia di fare, ma perché ci sono degli oggettivi problemi che adesso cercherò di elencarvi, senza star lì a leggere i dispositivi e quello che sono inseriti nelle varie, nelle due delibere che avrete letto, e anche lì ci sono scritti i passaggi del perché e per come. Ma se ascolterete con un po' di attenzione quello che dice la relazione, magari qualche passaggio in più lo potrete magari comprendere e fare vostro. L'ultimo articolo era di stamattina, ho visto sulla stampa, dove appunto si diceva ma sta piscina. Allora, la relazione dice questo. A questo punto lo leggo integralmente, perché mi ero sottolineato dei passaggi, ma è meglio leggerla così è più chiara per tutti. Il Comune di Ala è proprietario dell'impianto sportivo di Piazza Giovanni XXIII, costituito da una palestra, una piscina coperta con due vasche, un centro benessere, una vasca esterna con solarium, locale bar completo di attrezzature. Dalla data di costruzione la gestione dell'impianto è stata affidata a soggetti esterni. Da ultimo, con delibera del marzo 2015, la Giunta Comunale ha approvato il capitolato speciale per la gestione tecnico-sportiva dell'impianto sportivo in oggetto per il quinquennio 1 giugno 15, 31 maggio 20. La Giunta Comunale era ovviamente quella a conduzione del Sindaco Peroni. E da seguito dell'espletamento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta 2001 SRL di Padova. Il 26 novembre del 2015, tra l'amministrazione di Ala e la società 2001, è stato stipulato il contratto con scadenza appunto fissata al 31 maggio 2020 e possibilità di proroga per ulteriori mesi 6. Nell'aprile dello scorso anno, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza contrattuale allo scopo di disciplinare puntualmente la materia in vista della futura procedura di gara, individuando condizioni di gare certe, idonee a garantire il raggiungimento degli interessi pubblici, coerenti e rispondenti all'attuale contesto sociale economico e alle esigenze dell'utenza, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto in essere. Tale esigenza, come indicato nel provvedimento giuntale del 21 aprile 2020, derivava dalla necessità di creare i presupposti per il futuro affidamento e di determinare correttamente le condizioni di gara. In particolare, punto 1, istituire il servizio pubblico che, pur in assenza di precedente idonea deliberazione del Consiglio Comunale in tal senso, non è mai stato istituito il servizio pubblico per quella piscina. Di fatto esiste, in quanto è innegabile che trattasi di un servizio pubblico, perché soddisfa finalità sociali per lo sviluppo della comunità a favore di tutta la collettività e che deve essere garantito con regolarità e continuità in condizioni di uguaglianza e di parità di trattamento. Nella delibera il punto 4 si spiega il perché e il per come questo è da considerarsi un servizio pubblico, cosa che, ripeto, non è mai stata fatta. L'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità. Punto 2. Scegliere la forma di gestione del servizio tra quelle che l'attuale panorama normativo offre: amministrazione diretta in economia, affidamento attraverso società in-house, affidamento a terzi. Queste sono le tre possibilità. L'ipotesi della gestione diretta in economia, ossia gestione diretta da parte del Comune, non è assolutamente perseguibile da parte dell'amministrazione comunale, che risulta priva delle professionalità nonché della dotazione di personale necessario all'effettuazione della gestione, sia sotto il profilo manutentivo che delle attività sportive, oltre agli ulteriori servizi complementari e accessori. L'ipotesi dell'affidamento attraverso società in-house non è perseguibile, posto che il Comune non partecipa a società interamente pubbliche alle quali possa essere affidato il servizio, quindi rimane solo l'affidamento a terzi. Punto 3. compiere una valutazione in ordine alla rilevanza economica o meno dell'impianto per determinare se l'affidamento a terzi, che è l'unica modalità possibile allo stato attuale, dovesse seguire le regole dell'appalto di servizi o piuttosto quella della concessione di servizi. Sono due cose diverse. La necessità di affidare a terzi la gestione e la conduzione della gara, posta alla rilevanza economica dell'impianto, comporta conseguentemente la necessità di indire una procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta dell'operatore economico a cui affidare l'erogazione del servizio. 4. Prevedere la disciplina generale. Considerate che l'attuale regolamentazione in essere risale al 1984. Noi questa sera portiamo un regolamento per sta piscina perché il precedente è datato 1984, che risulta ad oggi ampiamente obsoleta e ampiamente superata. Ad esempio, si parla nel regolamento dell'84 del Consiglio di Circolo, quale soggetto a cui inoltrare per conoscenza le domande di autorizzazione per l'uso della struttura. Una cosa assurda, chiaramente. Punto 5. Costruire un bando di gare e un capitolato con norme chiare e certe, sostanzialmente diverso rispetto al precedente bando di gara. Qua non vuole essere una polemica, ovviamente, ma semplicemente si voleva cambiare tipo di bando di gara. Il nuovo rapporto dovrà indicare specifici compiti e doveri in capo al concessionario, dettagliare quanto resta in capo all'amministrazione, prevedere l'applicazione di penali nel caso di mancato rispetto degli obblighi assunti e quant'altro. In relazione al punto 3, che è quello della rilevanza economica o meno, e al punto 5, che è quello del bando di gara con regole certe, i dati e le informazioni necessarie in possesso all'amministrazione non erano sufficienti a consentire un'idonea valutazione ai fini della predisposizione della futura gara. I dati in possesso erano unicamente in formato aggregato, ad esempio si conosce l'ammontare complessivo delle entrate mensili del nuoto libero, ma non si sa quali sia il target dei fruitori, ossia quante di queste entrate siano collegabili ad ingressi interi, ridotti, famiglie, eccetera. Il recupero delle informazioni necessarie sulle basi delle precedenti esperienze risultava non possibile in quanto l'istruttoria di gara per l'affidamento 15-20 e la relativa disciplina contrattuale, stante l'assenza dei dati finanziari di partenza, non poteva ad ogni modo supportare l'attività istruttoria per la procedura di affidamento futuro. Non esistono dati finanziari precisi che permettano la costruzione di un piano finanziario. Ripeto, non esistono dati finanziari precisi che permettano la costruzione di un piano finanziario. In riferimento a quest'ultimo aspetto, evidenzio che il precedente contratto, il capitolato, risulta predisposta in maniera inutilmente complessa e di difficile interpretazione ed applicazione. Sto parlando di cose tecniche, ovviamente, che nemmeno io capisco, ma che gli uffici, su cui gli uffici stanno lavorando. Le norme del precedente capitolato non indicano con chiarezza quali fossero gli adempimenti posti in capo all'appaltatore, le tempistiche e le eventuali penalità. Un esempio su tutti può essere il seguente. Nel capitolato 2015 si legge testualmente: in attesa dell'installazione di sistemi automatici di rilevazione degli accessi, le presenze dell'impianto dovranno essere rilevate mediante annotazione per fasce orarie e per tipologia di utenza previamente definite dall'amministrazione comunale in appositi registri, al fine di consentire un costante adeguamento degli orari e dei servizi alle esigenze dell'utenza. Da qui non è chiaro a chi competa l'installazione, le tempistiche per l'effettuazione dell'intervento. Di fatto dal 2015 il dato relativo alle presenze suddiviso per fasce orarie e per tipologia di utenza non è mai stato presentato. Tale dato risulta di strategica rilevanza per la predisposizione della futura gara, come peraltro avrebbe dovuto essere una predisposizione della gara 2015. Per quanto concerne le tempistiche per l'individuazione del nuovo operatore economico cui affidare la gestione dell'impianto, evidenzio che la proroga approvata con il sopra citato provvedimento del 2020 aveva come scopo, oltre a quello di assicurare la continuità del servizio, anche quello di consentire il recupero dei dati necessari per costruire la nuova gara. Con determina del 28 maggio 2020 è stato approvato lo schema di atto di proroga contrattuale, è stato disposto la via del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo ed è stata prenotata la relativa spesa bilancio. Nelle more della stipulazione del contratto, a partire dal 1 giugno 2020, la società 2001 ha gestito di fatto la struttura come da comunicazione del maggio 2020. Nel periodo da giugno a dicembre 2020 numerosi sono stati i contatti e scambi di corrispondenza, momenti di confronto tra l'amministrazione comunale e la 2001. A più riprese è stata chiesta alla 2001 la presentazione della documentazione necessaria per addivenire alla stipulazione del contratto, e qua sono citate le note del giugno, le note di agosto, di settembre, di novembre. La ditta 2001 ha sempre confermato la disponibilità alla prosecuzione del contratto e al contempo, ai sensi dell'articolo 216 del DL 34 del 2020, il famoso decreto rilancio, ha richiesto un intervento da parte del Comune per far fronte alle perdite conseguenti all'emergenza sanitaria in corso. Al fine di quantificare l'ammontare della rideterminazione delle condizioni di riequilibrio economico e finanziario originariamente pattuito in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati, consentiti appunto ai termini del sopracitato articolo, l'amministrazione ha richiesto la ditta presentazione di idonea documentazione di un piano di gestione a comprova delle reali necessità mai presentato. Da ultimo, a seguito della nota 2001 del 31 dicembre 2020, l'amministrazione ha preso atto dell'impossibilità di elaborare un piano di gestione economica dell'impianto utile sia a rideterminare le condizioni economiche del contratto di proroga che ad ottenere i dati funzionali all'avvio di una nuova procedura di gara. In conseguenza di ciò sono venute meno le ragioni a sostegno dell'atto di indirizzo contenuto nella sopra richiamata deliberazione 40 del 2020 per la proroga del contratto fino al 31 agosto 2021. Questa era l'intenzione, ovviamente. In questi mesi, in assenza dei dati utili e con la necessità di riordinare una volta per tutte l'intera vicenda, gli uffici comunali hanno creato i presupposti per il futuro affidamento, per cui istituzione del servizio, forma gestionale e disciplina generale, e ora stanno predisponendo il capitolato rispondente alle esigenze dell'amministrazione e della collettività che usufruisce l'impianto. L'obiettivo è quello di dare certezza, costruire un bando semplice, prevedere in capo l'affidatario degli adempimenti verificabili e misurabili, individuare con maggior chiarezza l'ambito degli interventi manutentivi posti in capo al gestore. Il ricorso allo strumento della concessione spingerà il concessionario a fare di più e a farlo meglio. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rilanciare l'impianto sportivo. Il capitolato e il contratto che il Servizio Attività Culturali, Sport e Turismo sta elaborando in collaborazione con il Servizio Patrimonio e Ambiente per la parte relativa agli aspetti tecnici manutentivi e con il servizio gare e appalti per gli aspetti collegati alla contrattualistica e alla normativa in materia di appalti, prevede migliorie all'impianto oltre ad alcuni profili innovativi. Potrà ad esempio essere oggetto di valutazione l'offerta dell'operatore in relazione agli strumenti anche tecnologici e digitali che intende attuare, finalizzati all'accessibilità dell'offerta e all'erogazione di servizi. Saranno valutate le migliorie che lo stesso intende apporre in relazione alla rivalutazione degli spazi esterni. Sarà previsto un sistema di controllo degli accessi. Il nuovo contratto inoltre cercherà di alleggerire gli interventi comunali per introdurre un sistema virtuoso di determinazione del compenso che non preveda solo l'intervento pubblico, ma un metodo di calcolo che consente alla ditta di risparmiare su quanto deve a fronte di risparmi energetici. Il concessionario corrisponderà al Comune a titolo di canone di concessione mensile una percentuale offerta in sede di gara correlata alle spese sostenute dal Comune per l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento. Ciò invoglierà il gestore a ridurre i consumi ed eliminare gli sprechi. Questa è la volontà di fare, di preservare inoltre le associazioni sportive che lavorano e fanno sport all'interno di quella piscina. Sto parlando ovviamente della Rinantes, che è l'unica società sportiva che abbiamo correlata a FIN, di preservare gli attuali dipendenti. Gli attuali dipendenti sono 5/6 della società 2001, sono dipendenti di una società privata, non sono dipendenti del Comune. Noi stiamo facendo il possibile per preservare il loro posto di lavoro tramite l'inserimento nel nuovo capitolato della clausola del patto sociale, chiamatela come volete, che imporrà al nuovo gestore di riassumere queste persone. Il problema di un'interruzione di contratto, stamattina ho visto appunto chi si proponeva in un tempo interregno di gestire la piscina, non so in che modo, poteva causare causare causa, scusate ancora la ripetizione, di interruzione di questo contratto, per cui di lasciare a casa questi dipendenti. Non è una scusa questa, è semplicemente la realtà. La parte politica, come ho sempre detto, il sindaco nella fattispecie e la giunta, chiamate chi volete, ha dato indirizzo alla parte gestionale di predisporre tutto quello che necessita per aprire questa benedetta piscina nel minor tempo possibile. È stato spiegato però in maniera molto chiara in questa relazione, che magari può essere anche articolata ma credo chiara, del perché non si è potuto fare prima tutto ciò. È ben vero anche che la pandemia attualmente ancora tiene chiuse le piscine, potranno essere aperte a giugno, forse a luglio, non vedremo quello che succederà, speriamo che si aprano a giugno, per carità. La nostra intenzione è quella, questa sera approveremo, perlomeno spero, le due delibere che ci consentiranno di partire con la gara, con la speranza di poter aprire in estate, o perlomeno a fine estate. Questo è l'auspicio dei nostri uffici, ovviamente, e della parte politica. Vedremo le offerte che perverranno, sarà una gara di qualche milione di euro, non di decine di migliaia di euro, insomma è una gara importante questa, è una gara chiaramente che vedrà partecipare, presumo, delle ditte serie che in questi mesi si sono anche approcciate per chiedere informazioni, per verificare quello che stiamo facendo, per cui qui si sta lavorando. Non vorrei appunto che passasse il messaggio che nei nostri uffici si stanno girando i pollici, non è così, ve lo posso assicurare, ma questo ve lo dico a voi che siete degli amministratori pubblici. I nostri uffici stanno lavorando lacrimente, stanno raccogliendo i dati necessari per fare una gara fatta veramente bene. Vogliamo incrementare l'uso di quella piscina, che è una piscina bella, una piscina che si può utilizzare, ma che può avere un potenziale maggiore. Se guardate il bilancio attentamente, che noi portiamo ogni anno in questa aula, guardate che le perdite che la piscina ha sul bilancio pubblico sono importanti e sono notevoli, Cioè, un servizio pubblico che costa, che però deve mantenersi perché è un servizio pubblico dedicato alla nostra comunità. Ci piacerebbe che con una nuova gestione, con degli introiti maggiori, magari questo debito che abbiamo sempre a carico nostro potesse anche un po' diminuire e aumentare la qualità. Diminuire, è scritto nella relazione, anche gli interventi che puntualmente il Comune deve fare per questo, per quello, per quell'altro. Fatto salvo le lamentele degli utenti che trovano i fon rotti, che trovano magari le pulizie non idonee, insomma ci piacerebbe creare un servizio veramente all'altezza. Lo è stato anche negli anni passati, per carità, e consentitemi, insomma la piscina è sempre stata utilizzata e bene. Ci piacerebbe farla crescere sempre di più. Anni fa è stata fatta la zona wellness, può essere anche lì incrementata. Può essere incrementato il bar, può essere incrementata sicuramente la parte esterna che è molto bella, con degli eventi, con delle feste. Insomma, si sta cercando di mettere insieme un qualcosa che possa far crescere la piscina. Ci vuole un mese più, vabbè, insomma, ci faremo le spalle un po' più grandi dalle polemiche perché non ci sarà la piscina aperta, vabbè, speriamo che negli anni a venire poi le polemiche rientreranno perché abbiamo cercato di dare un servizio migliore. Ecco questo. Scusatemi un po' le allungaggine, però insomma, sinceramente, di questa piscina, onestamente, ne ho sentito parlare molto negli ultimi mesi, a volte anche un po' a sproposito, sinceramente, per cui spero di essere stato chiaro e di poter approvare queste due delibere in modo da poter dare un input definitivo a questa benedetta gara.
Grazie Sindaco. Ci sono degli interventi su questo punto, su questi due punti? Consigliere Mondini? No, scusa.
Sì, volentieri, ma solo per sottolineare quello che poi insomma, è emerso nell'esposizione, che abbiamo anche recentemente visto richiamato dall'attenzione da un'interrogazione specifica. Il servizio è ora carente, assente di fatto, insomma, ma è necessario e la sua mancanza è sentita profondamente dai cittadini. Quindi per quello che mi riguarda gli atti messi a disposizione danno merito e conto in maniera insomma, più che soddisfacente del lavoro che i servizi hanno fatto, e auspichiamo anche noi una procedura insomma veloce per arrivare a riaprire quanto prima.
Mi permetto una piccola contraddizione, allora si lamenteranno dell'assenza, perché ripeto, fino a giugno la piscina non esisteva e non era chiaramente utilizzabile, neanche fosse stata in gestione, perché causa Covid purtroppo questo non succedeva, poteva essere utilizzata solamente dalle attività sportive, solamente però per atleti iscritti nei tornei nazionali, per cui quei 10-12 atleti di Rarinantes che sono andati a Trento, fra l'altro con ristoro anche da parte del comune per i viaggi, per cui l'abbiamo aiutato anche la società nei viaggi. Gli altri non potevano usufruire di questo servizio, lo potranno fare dopo il 15 giugno, sembrerebbe, per cui mancherà per un paio di mesi probabilmente la piscina, questo sì.
Grazie Sindaco. Prego, consigliera Cattà. Scusa. Grazie Presidente. Sì, noi avevamo fatto un'interrogazione anche come gruppo Lega, appunto soprattutto per la parte che ha sottolineato bene il sindaco, che è quella di cercare di mettere una clausola di salvaguardia soprattutto per il personale, per fare in modo che comunque il nuovo ente gestore si impegni comunque a riprendere il personale che già era operativo nella precedente gestione, questo per evitare che possa causare comunque, già c'è un problema legato al fatto che comunque le piscine di fatto sono rimaste chiuse. Adesso dal 15 maggio sono state aperte le piscine, ovviamente all'aperto, ma qua da noi insomma il clima è un po' diciamo che non permette l'utilizzo all'aperto. Attualmente lunedì 24 riaprono le palestre, quindi gli impianti che hanno sia piscina che palestre, dal lunedì 24 maggio la parte delle palestre riaprirà. Adesso attualmente è previsto dal primo luglio, anche se ad esempio la mia forza politica, la Lega, ma anche altri stiamo spingendo per cercare di anticipare l'apertura soprattutto delle piscine anche all'interno, e per farlo, perché adesso comunque c'è la possibilità di usarle all'aperto, all'interno come diceva giustamente il sindaco, limitatamente soprattutto a chi a livello agonistico ha bisogno di proseguire con gli allenamenti e la preparazione atletica. La volontà nostra è quella di anticiparla, perché comunque serve soprattutto anche per i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri bambini, riprendere a pieno un'attività fisica che purtroppo è stata limitata, se non del tutto assente, nell'ultimo anno. Su questo tema vi posso assicurare che c'è la massima attenzione, in primo luogo anche da parte mia ho proposto anche una proposta di legge che adesso si era arenata col Conte 2, che stiamo cercando di riportare, di riprendere dal Senato, che raccoglie proprio dell'educazione motoria fin dalla scuola primaria, proprio perché lo sviluppo psicofisico dei ragazzi è importantissimo, l'attività motoria è fondamentale, quindi cercare di ripartire e di far ripartire anche il nostro impianto sul territorio di Ala è veramente determinante, quindi tutta l'azione che potrà essere messa in campo da parte dell'amministrazione, che è volta ad agevolare in modo veloce, celere, però giustamente anche sistemando tutte le lacune normative che purtroppo anche la gestione e il regolamento precedente portava con sé, e quindi di fatto aveva anche dei limiti per poter essere portato avanti, quindi questa riorganizzazione, regolamentazione ex novo anche di tutto l'impianto speriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile, e soprattutto che possa già essere utilizzato anche se possibile quest'estate, perché ripeto, soprattutto la parte legata alla piscina e a tutto il beneficio che comporta soprattutto l'attività sportiva è fondamentale, soprattutto anche per i nostri bambini e i nostri ragazzi, ma anche per gli adulti e gli anziani che utilizzano comunque l'impianto. Quindi dal canto nostro tutte le azioni che sono volte ad accelerare questo processo di finalizzazione alla riapertura e soprattutto alla nuova gestione ci trova favorevoli come gruppo Lega, quindi su questo punto qua dichiaro anticipatamente il voto favorevole da parte del gruppo Lega Salvini Trentino. Sul successivo poi discuteremo, poi perché abbiamo delle osservazioni. Grazie. Grazie consigliera Cattai. Ci sono altri interventi? Prego consigliera Zomer.
Grazie Presidente. E solo una domanda, rispetto, beh, la relazione era sicuramente molto chiara e sarebbe, non so se è possibile averla anche noi per iscritto, insomma, oltre alla lettura fatta dal sindaco. E dall'altra parte quello che chiedo è se a seguito di tutte queste dinamiche che appunto dei vari scambi si è poi arrivato a un dunque di informazioni da parte dell'Alleno 2000 o se di fatto per quanto riguarda la scrittura del bando si è ancora in carenza di queste informazioni fondamentali, ma comunque si voglia procedere al meglio.
No, dalla 2001 non attendiamo più nulla, ci stiamo autoarrangiando, come si suol dire, per cui insomma stiamo elaborando con l'aiuto di chi ci sta dando una mano, insomma, ricostruendo noi dati più attendibili.
Grazie Sindaco, prego Consigliere De Rossi.
Grazie Presidente, la relazione è presente nella documentazione data ai consiglieri. Nel documento 4 più trattino più delibera più testo più SPER 2021 underscore 194. Adesso non l'ho seguita tutta, non l'ho riletta tutta mentre parlava il sindaco, perché il sindaco ha aggiunto alcuni particolari e ho seguito lui, però dovrebbe essere tutta la redazione che il sindaco ha letto.
Grazie consigliere De Rossi. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione del punto. La delibera. No, dobbiamo discutere un punto alla volta. Diamo per letta la delibera. Favorevoli? Unanimità. La serata delle unanimità. Perfetto, votiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Perfetto. Vi chiedo di poter fare 5 minuti di sospensione per poter arieggiare il locale. Prego, consigliere De Rossi.
Presidente, non abbiamo nominato gli scrutatori. No, ok, però... Ok, faccio io scrutatore, se siete d'accordo.
Facciamo 5 minuti di sospensione, grazie. Signori, riprendiamo. Vi invito a prendere posto.
Vai.
Proseguiamo col punto numero 5 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina generale del servizio pubblico di conduzione e gestione dell'impianto sportivo di piazza Giovanni XXIII. Ha già relazionato in parte il sindaco, se vuole aggiungere qualcosa a questo punto, altrimenti possiamo aprire la discussione. Apriamo la discussione. Prego, consigliere Giorgi.
Mi sentite? Ok. Grazie, Presidente. Riguardo il regolamento comunale dell'impianto sportivo, ho rilevato un aspetto, alcuni aspetti che vorrei precisare. E come gruppo, condivisi come gruppo, ecco, ovviamente. Allora, l'articolo 13 riguardo le tariffe, c'è un passaggio, probabilmente è stato fatto su un quadro passato, ma è chiaro che la realtà, ecco, può essere migliorata e può essere anche potenziata. C'è un passaggio che chiedo la sostituzione, e cioè possono essere previste, all'articolo 13 sempre, tariffe, possono essere previste tariffe differenziate per i residenti e i non residenti nel territorio comunale. Noi come gruppo Lega pensiamo di sostituire questo passaggio con una diversa formulazione. Devono essere previste tariffe agevolate per i residenti nel comune di Ala. Quindi diamo una garanzia, non una possibilità, ma una certezza che i residenti del comune di Ala abbiano la possibilità di avere tariffe agevolate. Poi, per quanto riguarda gli articoli 15, 16, 17, 19, 18, 19, c'è un è vero che si parla dei rapporti con gli istituti scolastici, rapporti con le associazioni sportive affiliate, parliamo ecco dei rapporti con gli utilizzatori della palestra, nonché ecco, riserva spazi per il comune. In tutto questo non si fa riferimento, sempre in un quadro odierno di Ala, ecco, agli anziani, ai disabili, che quindi io pensavo, noi pensavamo come gruppo Lega di inserire ecco, dei corsi, cioè per gli anziani, tenendo conto che abbiamo un centro diurno ad Ala e abbiamo anche una prossima apertura della RSA, e nonché c'è anche la cooperativa Al Ponte con ragazzi disabili. Quindi chiedevamo una possibilità di inserire questi, un rapporto, riservare dei rapporti anche costanti, e come si fa con la scuola, come si fa anche con le società sportive, farlo anche con gli anziani e anche con i ragazzi disabili.
Grazie, consigliere Giorgi. Volete quindi proporre un emendamento al regolamento così come è presentato? Due emendamenti. Grazie.
Esatto. Uno era questa trasformazione.
Scusa. E dall'altra è inserire appunto i rapporti con l'RSA, la futura RSA, cooperativa col ponte e anche il centro diurno.
Grazie, consigliere.
Dato che la realtà odierna di Ala è diversa di quella di 10 anni fa, non c'erano, o 15 anni fa, che non, quindi va aggiornato ecco, in base alla situazione odierna, se era possibile. Grazie.
Grazie, consigliere Giorgi. Prego, consigliere Martinelli.
Sì, grazie. Ad integrazione di quanto detto dal collega, avevamo anche individuato nei già citati articoli, in particolare l'articolo 18, che è l'unico che parla della palestra, tutti gli altri si sono riferiti maggiormente alla parte piscina. E l'articolo 18 che attualmente, parlando dell'utilizzo, indica, dà delle linee generali, diciamo così, demandando al gestore, completamente al gestore, di dirimere eventuali, chiamiamole controversie, oppure sovrapposizioni di prenotazioni della palestra. In particolare si dice che il gestore entro il mese di settembre di ogni anno deve dare un calendario con di utilizzo della palestra, con previsione dei periodi, spazi, orari, eccetera, eccetera. E qualora le richieste pervenute siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli orari ed altri spazi disponibili, il gestore invita i richiedenti a definire autonomamente un accordo, il quale potrà eventualmente prevedere anche l'uso condiviso di una fascia oraria richiesta. E fin qui va bene, secondo me, cioè secondo noi è condivisibile, insomma. E poi la parte successiva invece dice che in caso di mancato accordo gli spazi in cui si verificano le sovrapposizioni saranno assegnati a cura del gestore secondo un ordine di precedenza che consideri, e poi c'è una serie di principi, diciamo così, che però da quello che capisco non vengono messi in ordine di importanza, chiamiamo così, o di precedenza uno rispetto all'altro, ma sono elencati giustamente, però il gestore a questo punto, applicando uno o l'altro, potrebbe a simpatia, diciamo così, tra virgolette, assegnare a uno o all'altro, dare la precedenza a uno o all'altro, e questo credo che non debba accadere, come credo che non debba essere solo il gestore, ma anche l'amministrazione in qualche maniera perlomeno ad avallare queste scelte. Quindi anche qui io proporrei di, visto anche l'articolo 1, dove nel primo capoverso si fa riferimento all'attività giovanile, di mettere come primo punto, in questo caso, e metterli in ordine di decrescente o crescente, come vogliamo dire, di importanza, ad esempio, l'utilizzo richiesto, come primo punto, dicevo, l'utilizzo richiesto da parte dei settori giovanili iscritti a campionati federali, oppure come si vuol trovare, fino, ad esempio, abbiamo scritto fino alle 20, perché considerando che il settore giovanile dopo le 20 sicuramente può lasciare libero alla palestra per l'utilizzo di persone più adulte, chiaramente. E poi, come c'è scritto lì, magari mettere l'anno di costituzione senza interruzioni dei campionati, numero degli atleti iscritti praticanti, eccetera, eccetera, non so. Perché se si mette tutto assieme, allora non, credo che non ci sia la possibilità, cioè credo che si lasci un po' alla decisione solo del gestore la distribuzione degli spazi. Grazie.
Grazie consigliere Martinelli. Lascio la parola al sindaco.
Dopo lascio chiaramente disquisire un po' a tutti. Allora io riprendo alcune proposte fatte dal gruppo Lega per quanto mi riguarda, e questo è un pensiero mio personale, anche perché ovviamente non abbiamo potuto confrontarci. Per quanto riguarda le tariffe, credo che insomma un'attenzione ai residenti sia interessante e dovuto, per cui per quanto mi riguarda la piscina è nata per la comunità di Ala, ma ovviamente è aperto al mondo intero, però dare la possibilità ai nostri residenti di avere delle tariffe differenziate o agevolate, su questo si può anche ragionare, anche perché effettivamente non si dice devono essere la metà, un terzo, un quarto agevolate, anche un centesimo e meno, per assurdo, no? Questa è una. Per quanto riguarda invece il rapporto con un mondo fragile che è quello degli anziani e che è quello del mondo della disabilità, anche mi vede personalmente d'accordo inserire un qualcosa che possa regolare i rapporti con questo tipo di utenza. Per quanto riguarda l'articolo 18, qua tocca un nervo un po' scoperto, consigliere Martinelli, interessante, eh? Scoperto perché? Perché, e qua mi riferisco anche all'assessore Lorenzini che fino a poco tempo fa era delegato allo sport, noi annualmente abbiamo sempre avuto un sacco di problemi con le prenotazioni da parte delle associazioni per le sovrapposizioni. Litigate, non fra di noi, ma fra le associazioni litigate, a volte anche un po' pesantucce, perché? Ma perché sempre ti alle 8, noi alle 9, ma chi? Cioè, sempre è stato un po' un problema. Anche perché ci si è sempre riferiti a dei regolamenti vecchi, obsoleti e frammentati, dove in uno si privilegiava le associazioni del luogo, nell'altro le associazioni che hanno più mondo giovanile, come è giusto che sia, per carità. Altre associazioni mi dicono, ma allora anche noi non abbiamo il settore giovanile, non possiamo mai entrare in palestra perché prima ci sono la Peccheronza, la BB Volley, la Bim Bom, no? Perché ognuno ha le proprie esigenze, chiaramente. Quindi, anche lì, nel precedenti regolamenti si diceva che doveva essere il gestore a regolare il calendario in subordine al comune, cioè le rogne le scaricava al comune. Per cui venivano da noi, perché tanto il gestore... No? Venivano da noi e lì nasceva il mondo con la Rarinante, insomma tutte le associazioni che utilizzano la palestra e la piscina. Quindi a me farebbe un gran piacere trovare un sistema. Allora qua si sta un po' scaricando al gestore, no? Sarebbe roba top della serie Rangeve, no? Ecco, se cavi da begarbe che col gestore. Il mondo giovanile va bene. Attenzione, ci sono delle associazioni sportive che praticano in quella palestra che non hanno un settore giovanile e che si trovano sempre in difficoltà, ovviamente, no? O soprattutto vengono messi negli orari delle 10 di sera, insomma, proprio perché prima c'è attenzione al mondo dei giovani, che io condivido, intendiamoci, io condivido perfettamente che il mondo, le associazioni sportive che hanno prevalenza giovanile devono essere tutelate, come però devono essere tutelati anche gli altri, cioè non è facile. Se troviamo una soluzione interessante, intelligente, per me va benissimo. Però qualcuno scontentiamo, questo mettetelo sicuramente in conto, che qualcuno lo scontentiamo. Ci sta. Per cui per me tariffe personalmente può andar bene, discorso dell'utenza fragile anche, l'articolo 18 è un attimino da costruire, un pochino, questo sì.
Grazie Sindaco. Voi avete scritto, casomai sarebbe un work in progress, ok. Ci sono altri interventi? Prego, Vice Sindaco.
In merito a questo veramente, io c'è stato un certo momento che il Sindaco ha detto basta, io mollo tutto, ma proprio perché... Il sottoscritto dava importanza a tutti, dal settore giovanile agli anziani, come voi avete messo come punto anche qua, i disagiati, gli anziani e tutto. Allora, siccome l'orario della piscina parte dalle 8 la mattina, diciamo, e finisce così ipoteticamente alle 10 la sera, ok? È pacifico, la piscina è una, la palestra è una di quelle condizioni che abbiamo data. E allora sicuramente non c'è il tempo materiale per soddisfare tutti, perché tutti hanno la loro importanza, ok? Dai disagiati agli anziani, tutti. Okay, ecco che allora si è cercato di trovare superfici, spazi diversi, e andare proprio con le associazioni per dire ma dai, attenzione, 10 minuti prima, 10 minuti dopo. Allora si cercava, ma io lo dico ma veramente spassionatamente, non per scaricare tutto proprio direttamente al gestore, ma è meglio che sia il gestore, come fa Rovereto, come fanno tutti gli impianti che ci sono in Trentino, l'amministratore politico non c'entra un tubo. Una volta che si dicono gli indirizzi di quello che l'amministratore Alense vuole e che escono dal consiglio, la gestione è del gestore, perché sicuramente fai un torto, accontenti uno e scontenti un altro, e non è che uno è più importante dell'altro. Il giovane ha un'importanza, l'anziano ha un'altra importanza, ok? Sempre uguale, sono sempre tutte uguali e sono importanti le cose, perciò facciamo attenzione, ok? Ecco, in questo, e lasciamo al gestore il tutto. Vuoi che dica per chi si fa la richiesta prima, ma quello sarà lui che si arrangia. Noi dobbiamo dire attenzione, c'è la scuola, perché dall'orario scolastico c'è la scuola che utilizza la palestra, c'è la scuola che utilizza certe corsie, glielo diciamo, ok? Però per il resto deve gestire lui, non c'è Santi, non mettiamoci di mezzo noi, ok? Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego, Consigliere Martinelli.
Sì, grazie. Sì, sono d'accordissimo, nel senso che